Iniziamo con un Padre nostro e apriamo il nostro cuore all'ascolto della parola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Tu il regno, Signore, tu la potenza e la gloria nei secoli. Donaci il tuo spirito, perché l'ascolto della tua parola sia luce per noi e soprattutto forza di rinnovamento del nostro cuore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, quando mi è stato chiesto di parlare dei Vangeli dell'infanzia, io ho fatto una scelta inevitabile. Ho detto, mi concentrerò un po' su Matteo, ma la prima parte deve riflettere sui Vangeli dell'infanzia come tali, e poi ci inoltriamo nella lettura del primo capitolo di Matteo. E quando noi apriamo i Vangeli rimaniamo stupiti di fronte al fatto che Marco non ha un racconto dell'infanzia. Dovremmo stupirci invece del contrario, perché Marco, che viene prima, non sente il bisogno di raccontare qualche cosa sull'infanzia di Gesù, ma parte direttamente con un certo Gesù di Nazareth che arriva in mezzo alla gente, che va a farsi battezzare dal Battista, e così irrompe la scena di colui che poi annuncia l'Evangelo e che appunto poi va alla croce per noi. Addirittura Giovanni omette anche egli un Vangelo dell'infanzia. In realtà il suo ritorno all'origine è nell'origine in Dio, addirittura in principio era il Verbo. E dell'infanzia tutto è condensato in un vertiginoso versetto, e cioè il Verbo si fece carne e pose la sua tenda in mezzo a noi. E poi vedi Gesù che è già adulto e che si aggira attorno alle persone che sono attorno a Giovanni, il Battista. Quindi dovremmo domandarci perché Matteo e Luca hanno deciso di redigere questi testi e innanzitutto come chiamarli. Non sono semplicemente una preistoria dell'Evangelo, un preludio dell'Evangelo, questo no. Non è la narrazione degli antefatti dell'Evangelo e non è neppure semplicemente la narrazione dell'infanzia di Gesù, perché sono tutte definizioni inadeguate. Quando Matteo ha scritto questi testi, quando Luca, adesso Matteo e Luca, noi studiamo la paternità diciamo tradizionale, quando gli evangelisti hanno scritto questi testi, intendevano scrivere un Vangelo, cioè qualche cosa in cui è riscontrabile il DNA dell'Evangelo. Non è solo quindi la premessa, prima di parlare da lui adulto, parliamo di quando era bambino, va bene, cosa vuol dire questo? E raccontiamolo. No, se tu leggi in filigrana quello che lì è raccontato, hai già la struttura profonda, antropologica e teologica, di che cos'è l'Evangelo di Gesù. E per quanto riguarda poi i generi letterari, li vedremo, la domanda è adesso: perché scrivere un Vangelo dell'infanzia? Questa è la domanda che subito si pone e che non può essere elusa. Vale la pena, per trovare una risposta, di vedere cosa ha fatto l'esegesi moderna. L'esegesi moderna, quando si è avvicinata a questi testi, li ha guardati li ha un po' snobbati, diciamolo così. Perché cos'è avvenuto? Molta dell'esegesi moderna proviene dall'ambiente evangelico protestante, con grande interesse alla scrittura, ma sapete che la tradizione evangelica, cioè protestante, è molto attenta al tema della passione del Signore, al tema della Pasqua del Signore, in particolare la croce, la croce come rivelazione di Dio. Questa concentrazione molto forte, diciamo, sul compimento della Pasqua, nella croce del Signore, ha portato a guardare questi testi un pochino con un po' di sufficienza, quasi fossero semplicemente poco più che leggende. Questo dico nella storia dell'esegesi, non del singolo devoto o del singolo orante protestante, il quale spesso ama la scrittura molto più di noi. della parte cattolica c'era un approccio molto devoto, devotissimo, soprattutto per il Vangelo di Luca, per il ruolo che la figura di Maria ha in questi testi. Ma se vedete, sia un atteggiamento sia l'altro non affrontavano fino in fondo lo spessore di questi Vangeli dell'infanzia. Sostanzialmente, quindi, il modo di avvicinarsi a queste pagine evangeliche era abbastanza simile, finché, con l'avvento del metodo storico critico, questi testi sono tornati in discussione fortemente. Ora, la discussione all'inizio poteva sembrare anche un po', come dire, destabilizzante, in realtà ci consente di guardare dopo un po' con più attenzione e di apprezzare di più la bellezza e la ricchezza di testi come questi. Allora, si è cercato di spiegarli, questi testi, e una delle spiegazioni che si erano date è che i Vangeli dell'infanzia imitavano le culture vicine, i racconti, le letterature delle culture vicine, cioè questi, gli eroi avevano un po' tutti la loro infanzia, no? L'infanzia di Sargon di Accad, l'infanzia di Romolo e di Remo, eccetera eccetera. C'è anche l'infanzia di Gesù, come se fosse semplicemente un eroe tra gli eroi. Tutto questo oggi convince molto meno. È cambiato, o meglio, è rimasta una cosa abbastanza seria, la seguente: i Vangeli dell'infanzia li puoi capire di più alla luce del sottofondo giudaico e antico testamentario, tipo ad esempio l'infanzia e giovinezza di Mosè. Infanzia e giovinezza di Mosè ti aiutano a capire qualche cosa di questi racconti, cioè ci si è spostati prima, andiamo a vedere le letterature vicine, come si parla dell'infanzia dell'eroe. Anche Gesù, tra virgolette, un eroe tra gli eroi, però è un po' singolare, ma è un'imitazione di questa letteratura. Dopo ci si è resi conto che forse, più che cercare qua e là in queste letterature, la cosa più importante era cercare nel background giudaico del medio giudaismo dell'epoca e poi dell'Antico Testamento. Un'altra cosa, si è cercato anche di spiegare i Vangeli dell'infanzia come se volessero colmare dei vuoti, ma non è vero. I Vangeli dell'infanzia non vogliono colmare i vuoti, le lacune di Marco. Le ragioni della scrittura di un Vangelo dell'infanzia di Gesù vanno cercate più in profondità. Non è semplicemente per colmare dei vuoti, perché se ci pensate bene non è che ci colma molto. Sappiamo qualcosa della nascita e poi i 30 anni volano via in una frase. Che sarebbero quelli che ci interessano di più, gli anni dell'educazione. E la letteratura greca, per i suoi eroi, la grande attenzione non era alla nascita, era all'educazione dell'eroe. Alla formazione e all'educazione dell'eroe. Di Gesù non hai più niente. Hai questo accenno, diciamo, sul tempo di Nazareth da parte di Luca. Di Matteo addirittura la cosa vola via subito. Semplicemente una parola e fu chiamato Nazoraio, perché si riempisse la scrittura. Allora, quindi, l'intenzione è un po' diversa. E diciamo, è piuttosto una intenzione di approfondire il mistero di Cristo, non di colmare delle lacune. E possiamo dire un'ultima cosa, che i Vangeli dell'infanzia non sono una specie di presentazione di come l'eroe via via è cresciuto, ha approfondito le sue qualità, è giunto a maturità. Questo schema non funziona. I Vangeli dell'infanzia, e dopo spiego, hanno dall'inizio una cristologia alta. Si dice una cristologia alta, una cristologia che, cioè un discorso su Cristo, che prende di petto subito il tema del mistero, della sua origine divina e della sua natura divina. Lo leggo quello che ho scritto. Possiamo dire che la cristologia alta, che innegabilmente è attestata dai Vangeli dell'infanzia, sia di Matteo sia di Luca, vuole preparare una visione della cristologia pasquale, non riducibile a una sorta di adozionismo. Voi direte: un patrizio, cosa stai dicendo? Non è che Gesù un po' alla volta cresce e cresce fino al punto di poter essere adottato come Dio? Questo è l'adozionismo, no? Ario era l'arianesimo era in questa linea, tutt'altro. La cristologia dei Vangeli e dell'infanzia invece è già subito alta, l'origine divina di Gesù. I Vangeli dell'infanzia, in particolare Matteo, assumono come programma narrativo quanto Paolo aveva già scritto nel prologo della lettera ai Romani, nell'intestazione della lettera, ve lo leggo, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santificazione, mediante la risurrezione dei morti, Gesù Cristo, Signore nostro. Ecco, credo che questo sia interessante. Passiamo ora, dopo queste premesse, leggeremo i due testi che ci interessano, perché poi noi vogliamo incontrare i testi biblici, non solo le premesse degli esegeti, cosa pensano, no, però ci serve anche per la volta prossima. Il prologo di Matteo è il Vangelo dell'infanzia, lo leggerete voi, ma ve lo sintetizzo in una parola. Noi siamo abituati a isolare Matteo 1-2. Perché abbiamo in mente Marco, e Marco comincia poi col battesimo e così via, quindi i testi sul battesimo e sulle tentazioni, e li isoliamo dal Vangelo dell'infanzia. In realtà, nell'intenzione di Matteo, è tutto unitario, portare dal momento della nascita alla sua entrata in scena per la missione pubblica, quando comincia a predicare l'Evangelo e raccoglie attorno a sé i suoi discepoli. Tutto questo è unificato da un unico progetto e il progetto è fondamentalmente quello di mostrare come in Gesù si compiono le scritture, poi lo vedremo nel concreto, quindi mostrare questo. Secondo, in Matteo, certo i primi due capitoli hanno una figura molto rilevante ed è la figura di Giuseppe. Il padre legale di Gesù. Mentre il Vangelo di Luca è molto più al femminile, ci sono anche figure maschili, ma è fondamentalmente al femminile, no? Quindi la figura di Maria vi domina nei primi due capitoli, di fatto, e nel Vangelo di Matteo ciò che domina è la figura di Giuseppe. E avremo modo in questi due incontri di apprezzare questa grandiosa figura di Giuseppe. E emerge, diciamo, un'ultima cosa, una preoccupazione evidente di stabilire un parallelismo. Si dice tra Gesù e Mosè, è vero o non è vero? È vero fino a un certo punto. E la preoccupazione non è tanto stabilire che Gesù è come Mosè, o il nuovo Mosè, c'è anche questo aspetto, ma Mosè è solo un momento della vita del popolo di Dio. La preoccupazione di Matteo è stabilire un legame tra Gesù e il suo popolo Israele. Vi leggo quanto ha scritto Ska su questo, perché poi noi ci tuffiamo nella lettura delle due pericopi. E sono alla pagina centrale. Emerge subito verso la fine, così almeno leggiamo solo questo elemento e poi passiamo invece all'indagine sul testo. Emerge subito già da questa presentazione del materiale un parallelismo che Matteo vuole stabilire tra la vita di Gesù e la vita di Mosè. Alcuni esegeti osservano però che sembra più giusto vedere un parallelismo tra la vita di Gesù e la storia di Israele. Gli elementi essenziali di questo paragone sono i seguenti. Gesù come Israele scende in Egitto, poi torna dall'Egitto verso la sua terra. In altre parole, Gesù vive l'esperienza fondamentale della storia di Israele, vale a dire l'Esodo. Matteo aggiunge altri elementi, tutti però integrati in questo quadro essenziale. Vedremo che si tratta di una scelta di massima importanza per l'interpretazione della figura del Cristo nel primo Vangelo, che inizia con un esodo e non con la conquista della terra o con l'instaurazione della monarchia. Gesù fa l'esperienza dell'Egitto e dell'esodo prima di essere conosciuto come Messia, come discendente di Davide, come re di Israele. La conclusione alla quale Matteo conduce noi lettori è semplice. Gesù è un vero membro di Israele, perché ha vissuto tutte le esperienze fondamentali del proprio popolo. Non si può dire che Gesù era dall'inizio un estraneo, un falso israelita di origine discutibile, come poi faranno alcuni testi talmudici, lo sapete, nella polemica anticristiana non ci si è risparmiati niente, noi nei loro confronti e loro nei nostri, no? Gesù che nasce da questo rapporto con Panteras, questo soldato romano, eccetera, eccetera. Non meravigliatevi di queste cose, faceva parte di questa letteratura, diciamo, di attacco, no? Con questa premessa io tufferei il loro sguardo nella lettura dei testi. Questo testo l'avete già letto molte volte, però provate a risentirlo. Libro della genealogia di Gesù Cristo. Se voi prendete le vostre Bibbie, la Nuova CEI, non inizierà con la parola libro, e sbaglia. E sbaglia perché c'è. Perché il testo ebraico c'è, e greco c'è. Perché probabilmente per un'istanza liturgica, se tu cominci a dire libro, uno non capisce, allora poiché la pericope liturgica inizia con genealogia di Gesù, hanno messo la parola libro. Omissione grave. Se mi fate vescovo di Roma, cioè intendo Papa, correggerò. Decidete di sostenere la mia candidatura. Stavo già dicendo a lui, vedendo la diocesi di Milano, ho pensato al vostro arcivescovo, ho detto non c'è nulla da invidiare, cioè una bella preoccupazione. Adesso leggiamo. Libro della genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Abinadab, Abinadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rahav, Boaz generò Oved da Rud, Oved generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Poi vedremo di continuare. La storia inizia con gli antenati dell'eroe. Fin qui nulla di strano, questo era tipico, diciamo, delle letterature antiche, quando si parlava dell'infanzia di personaggi famosi, ma anche, non so, cominciate con Saul, era figlio di questo, eccetera, 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 un eroe, no? E quindi c'è una genealogia, diciamo, del personaggio. Ben presto, però, noi ci troviamo di fronte ad una sorpresa, subito dall'inizio. Perché dice libro dell'origine di Cristo Gesù? Cioè, questa sarebbe una domanda che lascerei a voi tentare una risposta mentale, dopo vi suggerisco quella che mi sembra adeguata. Avete una sensazione? Perché questo modo di esprimersi richiama Genesi 5. In Genesi 5 si parla di Adamo e della genealogia di Adamo. Uno degli aspetti della cristologia di Matteo è affermare il radicamento di Gesù nella nostra umanità. E quindi, se lui è salvatore di questa umanità, deve essere radicato in questa umanità. Come il capitolo 5 di Genesi inizia così, ve lo leggo, quindi perché uno dice, altrimenti dobbiamo credere sulla parola, ma possiamo anche leggerlo, tanto si legge in un secondo. Allora, Genesi 5, leggo così. Questo è il libro della discendenza, in greco è genealogia, di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a sua immagine e somiglianza, e via. E continua. Allora, Gesù è quindi membro di questa nostra umanità. Poi aggiunge, figlio di Davide, e va più indietro, figlio di Abramo. Vuol dire che se a Matteo premeva soltanto affermare la messianicità di Gesù, bastava fermarsi a Davide. se tu vuoi dire che il Messia è figlio di Davide. Partivi da Davide, arrivavi a noi. Vi è chiaro? E invece non è partito da Davide, è partito da Abramo. E ad acuire quindi il senso della sorpresa in cui ci troviamo, vengono poi tutti questi nomi. E guardate che siamo solo all'inizio, perché poi se continuiamo, leggiamolo. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Avia, Avia generò Asaf, Asaf generò Josafat, Josafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Achaz, Achaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, in realtà è Amon, ma la S e la N alla fine sono molto simili nell'ebraico e quindi è stato e leggevano Amos invece di Amon, vabbè non importa. Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia, i suoi fratelli, al tempo della deportazione di Babilonia. E i nomi, cioè il senso di questi nomi, per noi molto inusuali, una lingua estranea al nostro vissuto, anche per il greco, Il testo è scritto in greco, ma questi nomi non sono greci, sono di un altro mondo. Questo disagio è in definitiva il disagio che noi lettori dell'Evangelo dobbiamo provare di fronte allo scandalo di un Dio che entra nella storia. Entrando nella storia significa assumere la particolarità, i parametri spazio-temporali, che dicono il limite, ma anche la concretezza di un mondo. Gesù, scusate, passi l'espressione, lo faccio apposta come provocazione, è un terrone del... Eh sì, perché è sotto il livello del Po, quindi è nato sotto, no? Cioè, non è che mi ha mandato Salvini, ma lo dico per dire la collocazione. È quell'uomo mediterraneo di Nazareth, è un uomo mediterraneo. Non è uno scandinavo, non è un inglese, neanche un lombardo. Cioè, intuite la bellezza anche di questo... Matteo ti sbatte di tutti questi nomi. Che scrivendo poi il testo in greco è chiaro che anche per il lettore greco risultavano assolutamente stranei. Allora, quindi in quest'ottica il brano di Matteo appare in realtà non solo come una serie di nomi per noi strani, di antenati di un popolo specifico e solitamente diverso da noi lettori, ma anche come l'affermazione teologica della verità del farsi carne del figlio di Dio. E per farsi carne deve essere inserito nella storia di un popolo e più ampiamente nella storia di Adamo, libro della genealogia. Ti viene in mente Adamo? Non puoi arrivare da Adamo fino a come si dice ad Abramo, se no dovevano fare tutti i patriarchi ante post diluviani, finiamo più, però tu hai già pensato là e poi affondi l'attenzione in Abramo. Allora, l'espressione poi Genesi, vi ho già detto, è questa espressione che trovate in Genesi 5.1, ed è una domanda anche, provate a ritornare a vedere questa genealogia. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, arriviamo a un certo punto, troviamo queste donne, attenzione, troviamo, annotate, non le donne famose, perché la cosa più ovvia sarebbe Abramo generò Isacco da Sara. Isacco generò Giacobbe da Rebecca. Rebecca, eccetera, eccetera. Rebecca generò... Allora, voi intuite che queste matriarche importanti non sono neanche... No, sono annotate. La prima, che è Tamar, è una aramea. Peraltro sapete quella che si è accoppiata col suocero pur di avere un figlio. La seconda è una cananea, è la prostituta di Gerico, ma una cananea. La terza è una figura dolcissima, ma non è di nuovo ebrea, è una moabita, Ruth. La quarta non è nominata per nome, ma attraverso l'allusione alla vicenda degli amanti diabolici. da quella che era stata, non è Bezzabea non è nominata, ma si dice che era stata la moglie di Uria. Ma in questo modo, che ti piace o non ti piace, si sottolinea ancora il legame con i Goim, con le genti. Se all'inizio del Vangelo, alla fine del Vangelo, Gesù manda i suoi discepoli in tutto il mondo, andate e ammaestrate tutte, andate e fate discepoli tutte le nazioni. L'origine e la fine si richiamano, è un respiro, cioè i nomi sono molto, è come se uno comincia a chiamarsi con certi nomi, immaginate uno si chiama Ermengarda, una Liutprando e così via, voi capite benissimo che sono nomi molto longobardi, no? Ebbene, lì sono nomi molto ebraici, ma il respiro è universale, cioè riguarda noi. Poi dopo sarebbe bello anche entrare nel dettaglio delle singole figure che sono nominate. Certo, è una storia in cui i nomi maschili che appaiono sono coinvolti nella catena delle generazioni, prima come figli, poi come padri. E Gesù è nominato soltanto come figlio, nella sua qualità filiale, perché questa è l'identità di ogni uomo. Ogni uomo è figlio d'uomo, è la verità ultima di ogni persona. Cioè, voi direte, cosa stai dicendo, Don Patrizio? La Bibbia è il libro del figlio, La parola più usata nella scrittura è la parola figlio. Non pensate la E, che in ebraico non è da sola, è tutta unita alla parola. Quindi l'articolo non si può separare, è unito alla parola, quindi non la trovi. La copula è, non c'è in ebraico, quindi non la trovi, non si può dire io e quello è bello, quello bello si dice, Allora cosa facciamo? E qual è il nome più usato? Allora è il nome figlio, ben, maschile o femminile, plurale o singolare, figlio o figlia, figli figlie, questo è il nome proprio in ebraico, è in assoluto il primo, la ricorrenza più importante. Noi siamo figli, cioè voi capite che una riflessione sull'umano noi vuol dire esattamente siamo e partecipi del dono che ci è fatto, del dono della chiamata all'esistenza, della vita. Ma attenzione, Gesù non è solo figlio perché è figlio d'uomo, perché è la cosa più radicale, sarà perché è figlio di Dio. La sua identità è la sua identità filiale. Tant'è vero che nel Vangelo di Matteo poi si dirà: non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro celeste, sottinteso che voi siete figli e tra di voi siete fratelli. L'identità filiale di Gesù. Sulle donne vi ho già segnalato, peraltro, se noi le prendiamo una per una, ognuna ha un aspetto da insegnarci. La prima, evidentemente, è quella che è Tamar, che è più giusta. Giacobbe riconosce che è più giusta lei di lui. Sapete la storia di Tamar, no? Alcuni non lo conoscono, in una parola si può dire. Lui non voleva darle, lei era rimasta vedova e aspettava, secondo la legge, che un parente del marito la sposasse, ma poiché ne erano già morti due, Giacobbe non voleva temeva di rimetterci un altro figlio, e quindi la lascia lì vedova senza figli e niente, e lei desidera avere una discendenza, avere un futuro per sé nel figlio, e allora pensa di accoppiarsi col suocero. Si traveste da prostituta sacra e Giacobbe era molto disinvolto, ma poi è bellissimo perché non chiede neanche i soldi. Insomma, una prestazione, se non si vuole essere come Re Carlo che torna dalla guerra, per citare De André, sarebbe bene pagarla. No, dice, prendi un bastone, dammi solo il tuo bastone. Così quando risulta che lei è incinta, allora tutti scandalizzati e bisogna condannarla a morte e così via, lei dice, dite però al mio suocero che io sono incinta dell'uomo a cui appartiene questo bastone. E Giacobbe è costretto a riconoscere, tu sei più giusta di me. Padre Giacobbe. Allora, la storia invece di Rachav è colei che ha saputo, la prostituta di Gerico ha saputo riconoscere che Dio era con Israele, Dio è con voi. e fa una specie di teologia della storia, sa riconoscere i segni di Dio nella storia. Questa è una figura interessantissima, con quella casa che dà sulle mura, ma è una specie di varco, di apertura, di simbolo dell'apertura delle nazioni all'accoglienza della salvezza. E poi, ovviamente, la figura più bella, quella di Ruth, il tema della fede, la grande figura di questa donna che è fedele alla suocera, che era anche un po' malmostosa, cioè lamentosa con tutto il resto, ma lei ha deciso con un patto di fedeltà di non lasciare quella povera donna. Dove tu andrai io andrò, il tuo Dio sarà il mio Dio, il tuo popolo sarà il mio popolo, dove ti fermerai io mi fermerò, dove tu morirai io li morirò, anche io sarò sepolta, e che Dio mi faccia questo e peggio, se qualche cosa mi separerà da te, forse la morte. Un patto di fedeltà incredibile, no? Quindi vedete che bella costellazione. Ma arriviamo a questo punto, a questo agire. Attenzione, i termini che vengono utilizzati, leggo ancora, dopo la deportazione in Babilonia, Iaconia generò Salaziel, Salaziel generò Zorobabele, il verbo è sempre la parola generare, Zorobabele generò Aviud, Aviud generò Iachim, Iachim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato il Cristo. Perché poi tutta questa vicenda non ti dice che nasce da questa, da Maria è nato. E non c'è la parola uno generò. Non dice Giuseppe generò. Vedete là, come salta? Ma attenzione, la somma di tutte le generazioni da Abramo a Davide è così di 14. Perché 14? Che cosa vuol dire? Lo sapete, no? È molto semplice. I 14 in ebraico si scrive, cioè quella gematria era il 4, il 6 e il 4. Vuol dire, non capisco. Il Dalet, Davide, si scrive Dalet, D, W, D, perché non si scrivono le vocali. Questo è Dawid, E D valeva 4, la W valeva 6, e il D valeva 4. Scusate, nella gematria, cioè 6 più 4, 10, è 4 più 6, 10, più 4, 14. 4, 6, 4. Cioè vedi in filigrana il nome Davide, perché Gesù è il Messia, Gesù è il discendente di Davide. Allora, la somma di tutte le generazioni da Abramo a Davide è di 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia è ancora di 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo è infine di 14. Ed è quello che credo che sia interessante per noi davvero, no? A questo punto varrebbe la pena anche di vedere che appare il nome Gesù, dalla quale, dice versetto 16, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo, chiamato Messia. La parola Gesù nel Vangelo di Matteo è sulla bocca delle persone solo 5 volte. In tutte le altre volte è il narratore che la propone per far sentire la vicinanza di noi lettori, perché c'è un patto tra il lettore e il narratore, a Gesù. Quindi tu accedi a quel nome in questo modo, direttamente, anche se non hai bisogno della mediazione dei singoli personaggi che hanno bisogno di dire il nome di Gesù, 5 volte, invece dal punto di vista narratologico è interessante, è il narratore che ne parla continuamente, perché così nel patto di lettura tu senti la vicinanza con Gesù come lettore. Sarà anche interessante poi questa origine divina di questo nome, Gesù, il Signore salva, il narratore sentirà anche il bisogno di precisare più avanti, la portata di questo nome sarà il versetto 21, salverà il suo nome dai suoi e il suo popolo dai suoi peccati. È il Salvatore. E allora, se poi andate a vedere il prosieguo del testo, vedrete che ci sono tutti gli elementi che vogliono sottolineare quindi questa origine divina di Gesù. Tornando brevemente al bambino che nasce da Maria, si vede inoltre come sia solidale allora con l'intera storia del suo popolo, fatta di santità e di colpa, di gloria e di dolore. Per questo nella genealogia ci sono persone, ad esempio, è chiaro che Abramo è il respiro della fede, Abramo, padre di molti popoli. Si inizia con Abramo perché così la genealogia ha un respiro universale, in te saranno benedette tutte le genti, e alla fine il Vangelo dovrà giungere alle genti, andate ammaestrate tutte le genti. Vi è chiaro? E c'è questo elemento, quindi pagine bellissime, luminose, ma anche pagine molto buie. Pensate solo nei re, ad esempio, se io, a parte Davide generò Salomone a quella che era stata la moglie di Uria, con tutta la cosa che c'è stata, ma non solo l'adulterio, l'uccisione di Uria, l'infamia con cui hanno coperto la cosa, gli hanno dato la lettera di condanna a morte, l'ha portata lui, poveretto, come agnello che viene condotto al macello. E le pagine anche molto buie, eppure era il grande re Davide, ma pensate anche solo nei re, e nei re ne trovo di tutti i colori. Acaz ha sacrificato un suo figlio, ha fatto passare nel fuoco. Acaz è andato a chiedere aiuto all'Assiria contro Israele, contro il nord, dicendo agli Assiri: io sono vostro figlio e vostro servo, quando il re di Gerusalemme è figlio di Dio ed è servo del Signore. E non è finita, Manasse è il peggio di tutti. Chi studia storia di Israele sa che non c'era il peggio di quello, tra parentesi quello che ha regnato di più. Partecipi di una storia di grandezza e di santità anche Giosia, il santo re che tenta la riforma, Ezechia, anche lui, un tentativo di riforma, di riportare al Signore il suo popolo. Ci sono queste figure, Zorobabele, figure anche luminose. E pensate anche al tema del dolore, Gesù eredita una storia anche di dolore, non a caso, è di 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia, è ancora di 14, non dice da Davide a Ieconia, perché sarebbe stata la cosa più ovvia, da Davide a Ieconia, da Ieconia a... invece no, da Davide alla deportazione, perché Ieconia è il deportato in Babilonia, è il re che viene deportato. E così due volte senti la parola del dolore, no? La deportazione. La deportazione in Babilonia all'esilio è stata la fucina di dolore che in realtà ha generato la coscienza del popolo. Ecco, sono alcuni elementi che mi sembrano interessanti. Possiamo continuare a leggere la seconda pericope. Dopo la genealogia di Gesù restano per Matteo da spiegare due cose, e cioè... quale sia l'origine di Gesù e come si possa chiamare figlio di Davide una persona che non è fisicamente generata da un discendente davidico. Il testo lo leggiamo anche se lo conosciamo bene. Ecco come avvenne la nascita di Cristo Gesù. Sua madre, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore che gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei, attenzione che è un'espressione, c'è un passivo teologico, quel che è generato in lei, il passivo teologico è il modo con cui la scrittura vuol sottolineare che è Dio ad agire, come quando noi diciamo il Padre nostro, sia santificato il tuo nome, è Dio che santifica il nome, sia fatta la tua volontà, cioè realizza il tuo piano, sono tutti passivi teologici, no? Quel che è stato generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù,
egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore, prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. L'Evangelista, parlando dell'origine di Gesù, mette in rilievo questi due aspetti, cioè che nasce da donna, da Maria, donna ebrea, e come tale è uomo vero perché è inserito nella storia del suo popolo. Attenzione a quello che diceva Paolo, no? Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio nato da donna. Peraltro lo sapete che l'appartenenza al popolo di Dio la decide non il padre, per le ragioni ovvie che non devo spiegarvi, ma è la madre che dà l'appartenenza al popolo. Questo è importante. Giuseppe dà invece, per così dire, la socialità a quel figlio, e quindi egli è erede delle promesse davidiche. Vi è chiaro, eh? Quindi, beh, questo è normale, quindi è ebreo, il figlio di madre ebrea. Tutto questo fa parte, quindi, e tuttavia dice che la sua nascita non è opera umana, ma è opera dello Spirito Santo. Quel che è stato generato in lei è opera dello Spirito Santo. Tutto questo Matteo lo presenta dal punto di vista di Giuseppe, il personaggio che va interrogandosi su quanto sta succedendo nella sua promessa sposa e che riceve da Dio l'indicazione sul mistero in cui si trova coinvolto. L'Evangelista ci offre un ritratto indimenticabile di Giuseppe. Guardate che questo veramente merita, questo ritratto di Giuseppe. Infatti ci descrive come Giuseppe in un primo tempo vorrebbe uscire rispettosamente da una storia più grande di lui, senza opprimere con la sua presenza quella giovane donna che gli ama certamente profondamente e quel misterioso bambino che l'attende. Essendo tuttavia un uomo giusto, cioè che vuol dire giusto? Che è disponibile nella giustizia del Vangelo di Matteo è fare la volontà di Dio, cioè disponibile a fare la volontà di Dio in modo fedele, subito, ecco, abbiamo questa obbedienza alla parola di Dio, lui consegna la propria vita a un progetto che lo trascende e accoglie il comando di prendere con sé Maria. Così attraverso di lui Gesù può essere legittimamente designato figlio di Davide, appartenente alla discendenza davidica. Sapete che la genealogia di Luca è totalmente diversa, ma Matteo ha questa sensibilità fortemente ebraica, l'appartenenza al popolo dalla madre, l'appartenenza alla discendenza davidica gliela dà il padre, che ha accettato di essere suo padre. Con la sua obbedienza inizia però anche una vita nuova, con prospettive assolutamente insospettate, con la scoperta di un senso più profondo del suo essere sposo e padre. Rimane così accanto alla sua donna, quale sposo fedele, e a quel bambino come figura paterna positiva e responsabile. Non voglio fare la propaganda in favore di Giuseppe, ma io vi faccio notare alcuni elementi. Le quattro volte in cui Giuseppe apparirà in questi testi, è l'uomo dei sogni, è l'uomo che prende con sé, è l'uomo che fa come gli è stato ordinato. Mi spiego? Comincio a partire dal secondo, tutte le volte egli prende con sé, cioè si carica, si prende cura dell'altro. Avremo modo poi la volta prossima di vedere questo ricorrere con sé e ci sarà un passo, non lo voglio anticipare, che ci sorprenderà. L'uomo che si prende cura, che prende con sé, quindi che si carica dell'altro nella propria vita. Secondo elemento interessante, quindi è l'uomo responsabile, no? Ma noi spesso associamo l'età responsabile, l'età matura, alla perdita della capacità di sognare, di vedere più in grande, di andare oltre. Eppure Giuseppe è l'uomo dei sogni. Voi capite bene, non sto parlando della produzione onirica. Cioè è un uomo capace ancora di sognare e di avere il sogno di Dio, eh? E gli sogni, i sogni di Dio. E il terzo elemento è l'uomo dell'obbedienza. L'obbedienza uno la pensa che sia la cosa dei bambini, ma l'obbedienza come appare nei Vangeli è la cosa adulta, eh? È l'atteggiamento dell'adulto. È l'adulto che è veramente l'obbediente. Giuseppe è l'uomo che fece come gli avevano ordinato. Uno dice, ma non decide lui. No, lui obbedisce. Pensate a questi tre elementi: la responsabilità del prendersi cura, la capacità di conservare la freschezza del sognare, del sogno, e l'obbedienza. E li tiene insieme tutti. Allora scrivevo, leggo solo, questo bimbo, consegnato alla sua responsabilità, nel suo amore dice anche la verità profonda di ogni figlio d'uomo. Infatti solo quando Dio stesso si fa bambino diventa davvero evidente il mistero e la promessa che è legata alla nascita di qualsiasi bambino. Il figlio di Maria è l'Emanuele, il Dio con noi, profetizzato da Isaia, dice 7,14, con un adattamento del testo, lo sapete, mediato dalla traduzione greca della 70. Che traduceva con Partenos, con Vergine. Cioè voleva, la traduzione greca si sottolineava per così dire il tratto prodigioso di quella nascita. Ha tradotto la parola che in greco sarebbe, in ebraico sarebbe semplicemente giovane donna, con Partenos, la Vergine che concepisce. E sopra la traduzione della 70 dà anche, per così dire, una dieta paradisiaca e messianica a quel bambino, perché mangerà panna, miele, eccetera, eccetera, no? Invece il testo ebraico era un po' diverso. Attraverso la mediazione, la 70, la traduzione greca del secondo secolo avanti Cristo, attraverso, e anche del primo, attraverso questa mediazione il Nuovo Testamento ha trovato un grosso aiuto, no? A rileggere alla luce delle scritture esattamente la maternità virginale di Maria. Matteo riprende questo passo dalla Bibbia greca dei 70 e per lui, come per la sua comunità, è evidente l'importanza della nascita virginale di Gesù, in quanto connessa alla sua figliolanza divina. È Dio stesso che rivela questa figliolanza con la sua parola. Bisogna notare allora che la parola di Dio interviene direttamente soltanto in due passi poi, e quando Dio interviene direttamente nel Vangelo di Matteo, due volte, sempre sulla figliolanza di Gesù, al battesimo e alla trasfigurazione. Certo, ci aspetteremmo la terza dichiarazione al Getsemani, ma lì non c'è, ed è il mistero della passione, del misterioso silenzio di Dio, in quel momento. Ecco, non entro poi troppo nella discussione sul versetto della 70, se me lo porrete poi ve lo potrò chiarire. Ma tutto ciò ha a che fare con il mistero di Dio al quale si accede solo con la fede. Ebbene, anche in questo senso Giuseppe eccelle. Proprio per la sua fede, con l'appellativo sobrio, ma bellissimo, di uomo giusto. Scusate, cosa diventa Abramo che credette? Abramo credette e gli fu computato come giustizia. Questo è il tema della giustizia. Cioè questo uomo ha creduto che Dio è così pazzo da farsi uno di noi, come ci ha creduto la sua amata donna, la sua amata sposa. Un'osservazione a margine sul versetto finale che letteralmente suona così: e non conobbe lei finché ella non partorì un figlio e chiamò il suo nome Gesù. Il testo indica chiaramente il tema della concezione virginale di Maria e mette in rilievo l'aspetto cristologico di questa verginità, in quanto questa gravidanza è opera dello Spirito. Matteo non si pronuncia poi sulla verginità di Maria dopo il parto, non è questo il suo problema, in quanto non è oggetto del suo interesse. Il tema non può essere adotto come argomento né pro né contro la verginità perpetua di Maria, che è invece un dato che si è sviluppato ben presto nella tradizione ecclesiastica, che mi sembra anche bellissimo, ma non si può questo versetto utilizzarlo. I testimoni di Geova lo usano contro, no? Evidentemente, ma Matteo non interessava niente, non interessava dire sappi che non ha conosciuto quella donna prima che questo figlio nascesse, quindi quel figlio è di Dio. Questo voleva dire Matteo. Tutto il resto, per quanto riguarda Maria, a Matteo non interessa. Non è vero che poi Maria, per così dire, c'è un accenno nel secondo capitolo, ma è la figura di Giuseppe che interessa a Matteo. Lo vedremo la volta prossima quello. Intanto, dopo questa prima presentazione, lascio spazio alle vostre domande. È chiaro che sulla figura di Maria il grosso aiuto ce li danno due, ce li danno Luca e Giovanni, i due passi giovannei e il racconto lucano.
Come avrà fatto Matteo a conoscere questi riferimenti legati alla vita intima di Giuseppe e i sogni, eccetera? Luca probabilmente ha conosciuto Maria.
Allora, sapete che c'è una tradizione esegetica che dice sono midrash, cioè su una convinzione di fede si costruisce un racconto, e allora Matteo costruisce secondo l'abitudine midrashica un racconto. E i diversi credi esegeti, anche il Maio e così via, ritengono che la nascita Betlemme sia un midrash. Io personalmente ritengo che è molto difficile, cioè non sono d'accordo per niente nel vedere un midrash la nascita vera, perché se c'è una cosa che esiste assolutamente nella memoria è di dove viene una persona, da chi è nata, dove è nata. Questo nei nostri paesi è così, e non nelle città, ma nei paesi non è possibile questo, quindi non è possibile far passare anche dopo 80 anni che quello sarebbe nato in Francia. No, non è nato in Francia lo zio è nato in Italia, lo zio è nato là, e queste cose che ogni tanto mio padre mi raccontava erano passati 80 anni, sono passati da mio padre, ma è chiaro, questo lo sto dicendo. Quindi io ritengo che il nucleo storico della nascita natale ci sia, a Matteo interessava illustrare una convinzione di fede, esattamente questo, l'origine divina di Gesù. Dopo quanto abbia potuto sapere della figura del padre legale di Gesù, che era Giuseppe, su questo non ci piove, e questo diventa difficile sapere in che misura, perché noi potremmo anche paragonarlo al proto Vangelo di Giacomo. E però il Vangelo di Giacomo è molto più, tra virgolette, miracoloso, molto più concede molto di più la nostra curiosità, lo sapete benissimo, no? Però il Vangelo di Giacomo è stato amatissimo dalla tradizione ecclesiastica, da Maria condotta al Tempio, Giuseppe che l'ha sposata, ti ricordate tutto perciò la presentazione di Maria al Tempio. Queste sono tutte le cose del proprio Vangelo di Giacomo, che da noi era conosciuto come lo pseudo Matteo. Se voi andate alla tabella di scuola, vi troverete una parte significativa di questo Vangelo illustrato da Giacomo. Ora, però, questo è un Vangelo apocrifo, cioè un Vangelo devoto ma apocrifo. Noi non abbiamo informazioni precise, certamente la comunità di Matteo è una comunità giudaica, quindi custodisce la memoria giudaica dell'ambiente giudaico, e questa attenzione è chiara, è la figura del patriarca, la figura di Giuseppe. La figura di Luca invece certamente riflette una sensibilità molto più greca, non a caso un Vangelo femminile, il Vangelo dell'infanzia. Ecco, credo che questo sia quello che possiamo dire, però io conserverei la storicità della nascita di Gesù a Betlemme, non solo nel parere che sia solo un midrash, perché bisognava spiegare come mai in Idea si dice tu Betlemme sei. Nel primo secolo non poteva funzionare, troppo delicata per funzionare. Mi parlavo anche col Barbaglia, Silvio Barbaglia, aspetta cosa lui è abbastanza ferrato, e anche lui diceva no, c'è un gruppo di felicità che non riconosciamo. abbiamo, Luca dice di avere consultato le fonti, Matteo non ci dice nulla perché è vero, cioè non gli interessa non precisare, gli interessa subito dire, ricordati che questo uomo ha vissuto con la vissuta del suo popolo, è solidale con il suo popolo e solidale con questa comunità, e questo uomo la sua origine è in Dio, non che è stato, si è sviluppato così tanto a livello strutturale fino ad essere adottato, la sua origine è da sempre in Dio. Cioè, comincia con una cristologia alta.
Ma come mai, per esempio, prima, la presentazione di Maria al Tempio è una cosa del Porto Vangelo apocrifo, e sì, pure è festeggiata come testimonianza.
Ma perché quel Vangelo apocrifo è stato...
Ecco, cioè, ci sono questi riferimenti anche ai Vangeli apocrifi.
Sì, ma poi sono ortodossi anche di più, cioè... Vangeli apocrifi, non tutti i Vangeli apocrifi sono sottosi, Vangeli apocrifi, non vorrei dire apocrifo. Non sono d'accordo, circostamente le chiese non si hanno riconosciuto come loro della loro fede. E questo non stiamo a dire che non fosse utile una vita devota, perché rispondeva a un bisogno di conoscenza, cioè volevano sapere di più di quel mondo, no? E ovviamente ci sono anche delle concessioni anche al cuore lettore. Quando ad esempio Salome non è proprio convinta che Maria sia vergine e mette la mano dove non dovrebbe metterla, sapete cosa succede a quella mano? Dopo si è guarita, ma impara a fare le opere che deve fare.
Basta leggere un po' questa cosa.
Ma la cosa è scritta lì. Ma guardate che anche molto poeti per me. Ma la volta prossima leggo due o tre passaggi. In questo testo, quando ad esempio Gesù nasce, quando Gesù nasce, si è messa nel corso delle stelle. E lì, quando che stavano vedendo, erano lì, e come se avessero, ma non vedevano. Quelli che stavano portando il cibo alla bocca sono. C'è un attimo di sospensione del mondo intero, poi tutto riprende il suo corso, resta lì, di fronte alla meraviglia che Dio ha fatto un po'.
Per esempio lo prendiamo da lì, noi.
Sì, però se lo prendessimo da Luca di più è ancora più efficace. Ad esempio, da lì, per esempio, è il Gesù, tra virgolette, luminoso, no? Nel Vangelo di Luca, non lo facciamo quest'anno, ma nel Vangelo di Luca, quelli che sono luminosi sono gli apostoli, sono i pastori. Loro ci sempre sono chiesto un esempio, io non illumino la grotta, la grotta lascio quasi nella penombra. Illumino il pastore, una fascia di luce fortissima. Perché sono loro che vengono cambiati da quella che vengono chiusi.
E collega Enzo diceva che i Vangeli di Luca sono concentrati in Vangeli.
Sì, certo.
Ma qual è lo scopo di avere dei mini Vangeli nell'ambito del Vangelo stesso?
Perché questo è interessante. I racconti evangelici non sono sempre, ma anche poi nel corso della vicenda intera di Gesù, ogni gruppo di credenti riflette sempre la natura profonda dell'Evangelo, compresa la natura di tema della passione. Noi il primo capitolo da solo non basterebbe, tu hai bisogno di arrivare al secondo, perché io questa sera ho voluto dividere per un dittico. Cioè, è loro di come se non dico avere solo una tavola, non vedo altro, non capisco di tutto. Ha preso la tavola, ma non l'ha presa più da me. Allora, io dico, tu devi ritirare, per esempio, il tema della passione, il tema dei mani. Il tema della passione è lì, di nuovo. La sua risurrezione, quindi, la preoccupazione di leggere tutta la vicenda di Gesù, dall'inizio alla fine, quello che è il DNA è il suo sguardo, che non sopravviene. In qualche modo agisce nell'intera vita di Gesù. Quindi lo vedrete, la stessa cosa è Luca, eh? Andrebbero a vedere un bambino avvolto in fasce e posto in una mangiatoia. L'avvolto in fasce è la stessa verbo di quando la donna in un sepolcro. Il deposto è la stessa cosa del sepolcro. E dice il primogenito, il prototipo, si è utilizzato nel Nuovo Testamento per indicare non semplicemente il primogenito, ma Cristo come il primogenito della nuova creazione di Dio, dei risorti di morte. Ecco perché, ad esempio, i due ortodossi, nelle loro icone, mettono il bambino, Gesù, sapete di cosa? Di una tomba. Il bambino, a volte in fascia, è una tomba, e insieme una tomba ed è una mensa, perché c'è pure una specie di mensa. Quasi vedono la crescita, vedono la morte, vedono la nascita,
Maria non guarda il bambino, è proprio una specie di mandorla che medita e quella che cerca di comporre e montare cose, è meraviglioso, è il coro, no? Quindi il DNA della funzione, come anche negli sviluppi c'è il DNA della funzione, solo i ragni di apostoli gli succede un cammino. Quando ad esempio il povero Paolo e Barnaba hanno fatto una guarigione a Listra, avete detto il diverso c'è tra di noi, e quando volevo fare un sacrificio, allora si sbracciavano perché devono fare un sacrificio, la cosa della cosa, alla fine riescono a bloccare questi qui che volevano e rinunciano ad annunciare Cristo. La loro predicazione dice: fanno il nome di quel Dio che è unico, che ha creato il mondo, che dà la gioia di Dio. Ma è come se dicesse questi a parlare di Cristo, non ce l'ha fatto, perché è così. E un casino creato da un diavolo, quello che non ci interessa. Non so se sono riuscito a spiegare, no? Ad esempio Marco l'ho fatto il Martino Messianico, il cosiddetto segreto messianico. È sempre bello allora, sì, quest'anno facciamo due, l'anno prossimo,
se ci siamo, io e te, sì, via, perché stessa macchina.
Adesso noi ci vediamo una coppia così. Tra l'altro due scherzati. Il piccolo infarto di fatto da qualche giorno, che è morto 15 anni fa giorno. E dice, Don Patrizio, ci sentiamo a settembre e mettici d'accordo. Saluto,
il mio insegnante di Bibbia, che era un signor del Biati,
grande
la santa memoria, certo, anche se molto vecchio rispetto a queste nuove interpretazioni, però lui diceva sempre, è chiaro che l'evangelista ha riletto dal punto di vista teologico questi avvenimenti, no? Però se non c'è l'avvenimento, lui non ci costruisce niente, non inventa da niente, il discorso del miracolo. Cioè, uno può parlare di Gesù, teorizzare il significato della nascita a Betlemme se è nato a Betlemme.
Sì, sì, no, se non, io sulla nascita a Betlemme non morrerei assolutamente. Dopo, va bene, la figura di Giuseppe, di questo suo interrogarsi e così via, può essere anche una figura anche del credente che si interroga sui piani di una sua vita, ma questo è ovvio. Beh, i testi non servono anche per animare.
Chiaro, non è la cronaca, è la rilettura teologica del fatto. Però se il fatto c'è, posso rileggerlo teologicamente.
Certo.
Se il fatto non c'è,
lo costruiamo.
Costruirlo apposta prendendo la considerazione.
Sì, e poi il padre, se ti è chiaro. Sentiamo?
Volevo aggiungere anche, è bello anche nel racconto di questo qui di Giuseppe, il discorso della vocazione di Giuseppe, benissimo dicendo, ma fu lui a dargli il nome, no? Cioè Gesù è figlio di Davide perché Giuseppe è figlio di Davide, quindi Giuseppe che scopre tutta la sua importanza, lui sembra una figura marginale Giuseppe, no? Non è il padre vero, padre putativo, si dice eccetera, in realtà
è il padre.
Però il racconto di questo è per dire sì, non è per vero, ma guarda che è fondamentale questa figura di Giuseppe. Ha una sua vocazione parallela a quella di Maria.
Vedremo anche la volta prossima, perché lì poi entrerà in scena. Qui è solo un dito, poi entra in scena ed è attivo, perché c'è sempre questa figura. Quindi è più un dispersore di un problema. Vedo tristi cosa va successo.
No, non è che siamo tristi, ma il fatto che rimango sempre stupito di sentirlo dire, siamo un po' sorpresi di tutte queste belle cose, è un indizio perché siamo insegnato a scoprire i Vangeli in un altro modo, lei la teologia in un modo di scrivere. Ecco, sono un po' sorpreso e non riesco a trovare domande da fare, perché io sono impegnato in tutta questa bellezza che ci dice. La leggiamo, ma sentirla dire, interpretarla, la storia dei giorni, la storia della scrittura, è bello.
Comunque, già pensate solo all'inizio di della genealogia di Gesù. Quando uno ha letto la scrittura di divinamente Genesi 5, allora dice, ma questo è l'Adamo, questo è il nuovo Adamo, qui c'è l'umanità nuova, cos'è sarà questa umanità nuova? Come si manifesterà? E poi arriva, perché paradossalmente l'umanità nuova si manifesta sulla croce, questo è il paradosso. Quello che invece Marco l'ha fatto in quel modo fatto, sai, l'ha visto fortunato, no? Il mito dell'Evangelo di Gesù sta lì, c'è il mito dell'Evangelo. Con l'Evangelo per esempio è il mito della storia militare, è una storia militare un Vangelo. Che vittoria militare facile, di fare un crocifisso, una grande vittoria di Dio, cioè è coraggiosissimo, no? Ogni incidente, però tutti questi Vangeli partono tutti veramente con un sesto grado di me. Hanno già la tesi, quando è arrivato il giorno di guardare le tipologie dal basso che di via cresce il tema della figura della divinità di Gesù, lo schema dell'autotronico di tesi è l'intera natura divina che si svolta, eccetera, eccetera. Forse si trova in una divinità attuale, forse si trova in Paolo, già. Ed è oggi, non è un'invenzione. Come diceva Anna, che è un'invenzione di Grecia, no? È un'invenzione della crucità, del paradigma, dello schema dogmatico, dell'incarnazione.
Anche perché non è una citazione di Maria Santa Elisabetta, che è una con la pancia, oppure Santa Elisabetta, cioè Giovanni esulta perché il Signore.
No, quello che abbiamo avuto il testo della visitazione, che è quella visione di Maria, è un testo di una densità calorica e anche di bellezza. Un tema così di tutta il piccolo atto di carità di Maria, che è andata a stare vicino alla cugina di Elisabetta, non serve se ne va via, non è quello.
No, però non è ciò che si rende conto di essere Dio quando è mai sulla croce.
Quindi un po', questi schemi un po' psicologici non funzionano, cioè il testo biblico si arresta, il Giovanni poi diventa, ovviamente Giovanni non sapendo che era giunto la sola, Giovanni si prende molto per così la consapevolezza, ma non tanto per dare la psicologia di Gesù, ma per dare il tema della libertà in cui è affrontato il tema. Ecco, la cosa che proprio i Vangeli è esattamente questa, di annunciare proprio la verità dell'incarnazione. Il loro problema non era tanto per la divinità, la divinità è l'idea di passare solo la vita, non faceva il problema. Che si facciano carne, questo sì, questo deve essere matti. Cioè, è l'umanità di Dio che passava. Non sono tutto spiegato, un Dio che si fa uomo, questo è lo bastardo, o qualsiasi Dio. Bene, vi lascio.
Quanta possibilità c'è? Quanta possibilità abbiamo di comprendere questi gesti senza fede?
Si possono capire tante cose, ma fino in fondo non si capiscono. Senza fede non si apre fino in fondo. Cioè uno può essere, conoscere essere, può essere un bravissimo esegeta, può dire anche le cose. Anche io su un momento così, ma alla fine quando mi manca il dialogo profondo, tu capisci che non c'è il dialogo sul fondo. Però si è aperto. Anche i scritti di persone anche molto erudite, non è un giudizio sulla fede, ma dove capisci che l'opzione della fede è solo trattenuta, va bene, se uno deve fare un testo filologico, fa la filologia. È un po' quello che dice il Vangelo di Giovanni, anche se si scrivessero libri. Su Gesù non basterebbe il mondo diventare una biblioteca, eppure non capiresti perché
perché non mostrare? Perché senza la fede non hai accesso a senso profondo. Bisogna essere uomini giusti. Nel senso di Matteo, eh? Proprio quello di giusti, nel senso che ha fatto parlare gli altri cieli del mondo. Cioè, questa è la bellezza dei credenti che si tirano sui dati, che si tirano sulla parola e che capiscono che la parola è vita, e questo è una esperienza fortissima dell'essere, di sentire la parola vita. Poi c'è la diocesi di Milano che per se via passate i mattini. I segni lasciati, i segni lasciati. Bene,
vediamo una cosa notte, ci vediamo quando? 5 dicembre, 5 dicembre,
il prossimo, così abbiamo una continuità.